Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Oggi la trasmissione l'ho impostata un pochino in maniera diversa per cambiare un po' l'ordine dei fattori, non perché non si parli di politica italiana o di altro, ma perché ho voluto dare la precedenza, visto che è l'ultima trasmissione che faccio dall'Uganda prima del mio rientro, quindi voglio dare la precedenza a questo paese. Anche perché la notizia non è delle più pesanti, anzi è una buona notizia, anche se un po' leggera, però è una notizia positiva. In Uganda gli ospedali sono pochi, non sempre funzionano, ognuno si paga tutte le medicine possibili e immaginabili, le operazioni, l'assistenza degli infermieri, il letto per stare in convalescenza un giorno, due giorni, tre giorni dopo un'operazione. Insomma, per farla breve, un'operazione di ernia che può costare, tra visite, degenza, medicine e tangenti, oltre 2.000 euro, su un guadagno medio popolare di 100 euro mensili, insomma, capite bene che non tutti se la possono permettere, anzi quasi nessuno. Però in mezzo a tutto questo, non dico mala sanità, perché il nostro è mala sanità dove non funziona, perché ci sono i fondi, e c'è solo la mancanza di buona volontà di fare le cose fatte per bene, normalmente, dove ci sono i fondi ovviamente. Dove non ci sono i fondi, se manca quello, manca tutto. Ecco, gli ospedali in Uganda sono pochi, sono concentrati nelle grandi, grandissime città, ci sono diversi dispensari, però si parlava stamattina con un amico all'ospedale principale di Kampala, in Zambia, che è delle suore francescane, e che è uno degli ospedali migliori, dove però per l'ernia ti chiedono 8 milioni di scellini, quindi 2.000 euro. Si parlava con loro e si diceva che, insomma, anche i dispensari non è che sono il massimo, perché i nurse, gli infermieri che ci sono negli ospedali, non hanno la benché minima preparazione per dare delle medicine specifiche, riescono a capire se una donna è incinta o se ha la malaria, per gli uomini è più facile ovviamente, e quindi le cose non stanno molto bene. In un'area particolare nell'est, sopra Jinja, che è una delle città più ricche di Uganda, perché è la città dove ci sono le sorgenti del Nilo, quindi dove ci sono anche le industrie della birra, dove c'è un'industria turistica assolutamente fiorente, ecco, nelle vicinanze di Jinja hanno inventato una nuova ambulanza, perché le ambulanze sono concentrate nelle città, le ambulanze per le strade dei villaggi non ci arrivano, perché le strade in Uganda sono piuttosto belle, le quattro nazionali come le nostre autostrade, ma il resto praticamente non esiste, cioè sono piste più o meno da jeep e quindi da motocicletta se i piloti sono bravi, ma assolutamente niente altro. Ecco, hanno inventato quello che noi chiamiamo qui il boda boda, cioè il servizio taxi fatto con le moto. Ecco, lo hanno fatto, trasformato in boda ambulanza, se lo vogliamo chiamare così. In sostanza hanno preso il modello da, ricordate il film di Terence Hill e Bud Spencer, no? Terence Hill c'era, Bud Spencer non mi sembra, comunque o c'era Giuliano Gemma, adesso non ricordo chi, nel Bello, il Brutto e il Cattivo, credo, o lo chiamavano Trinità, in cui c'era appunto Terence Hill, mi sembra, trainato dal cavallo su un lettino che era una specie di amaca. Ecco, hanno messo un'amaca su due ruote messe in parallelo, e hanno fatto questo lettino, questa lettiga, e l'hanno collegata alla moto per fare il trasporto delle mamme che stanno per procreare, per avere bambini, e per poterle mandare in ospedale a fare i controlli e poterle far arrivare in tempo per partorire in ospedale, per esempio, invece che a casa, e così via. Quindi una cosa piuttosto interessante, piuttosto valida a quanto pare, anche perché in effetti la realtà è quella che è. gli ospedali appunto non ci sono, sono pochi, sono carissimi, in questo modo le mamme con poche migliaia di scellini riescono ad arrivare all'ospedale più vicino, a farsi dare le medicine e a tornare a casa senza bisogno di rischiare un parto estemporaneo o altro. Poi chiaramente gli utilizzi verranno col tempo e si moltiplicheranno anche per i feriti negli incidenti, per i feriti negli incendi delle capanne e così via. Questo è il futuro dei villaggi che non hanno un ospedale. Tra l'altro a Gingia, mi viene da dire, l'altro giorno ho visto la notizia che il ponte è fatto circa 10 mesi fa dai cinesi, un ponte bellissimo, stile il ponte Morandi, e pare che si sia già rotto 2 o 3 volte, che abbia subito delle cose, diciamo dei tracolli, però è tuttora aperto, funziona, e lo stanno riparando e speriamo che lo mantengano e che non succeda niente, perché lì invece di cadere di sotto si cade nel Nilo. Bene, finiamo questa puntata con una trasmissione un po' allegra, Una vita sull'ambulanza di Pier Giorgio Cinelli del 2018. E a dopo.
E fa il barelliere col defibrillatore, l'autista dei mezzi perché sei in pensione, anche se hai famiglia in un monolocale. E fai l'infermiere con l'estricatore, perché lo fai? E fai il volontario, sei laureato, perché non è l'ignoranza che fa il volontariato. Provi la pressione, la saturazione, la temperatura e la frequenza del cuore, perché lo fai? Perché non te ne vai? La vita sull'ambulanza, c'è chi ha preso la palla, poi c'è una gravidanza, chi si è rotto una gamba, chi si viene a far finta, svelte al pronto soccorso, codice giallo o rosso, qualcuno c'ha pure i geloni. Nessuno protesta se c'è da andar fuori, andar fuori, andar fuori. Andar fuori, andar fuori. Fai il turno di notte senza avere mangiato, una festa, un concerto, un servizio allo stadio, un cuoco scottato, ci sono le influenze, dolore al torace, forse è solo un malore, perché lo fai? Fai l'anestesista, il rianimatore, c'è il TSO, ma è solo uno svarione, ossigeno pronto, emorragia fermata, ogni vita salvata è un gran bel risultato, perché lo fai, perché non te ne vai? La vita sull'ambulanza, c'è chi ha preso la palla, poi c'è una gravidanza, chi si è rotto una gamba, chi si viene fa finta, svelte al pronto soccorso, codice giallo o rosso, qualcuno c'ha pure i geloni. Nessuno protesta se c'è da andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori. Vivere per aiutare può aiutare a vivere, tranquillizzare per non pensare, muovere piano nel trasportare, ridere può far star bene, stabilizzare e poi partire, partire per poi rientrare. Una vita sull'ambulanza, c'è chi ha preso la balla, poi c'è una gravidanza, chi si è rotto una gamba, chi si viene fa finta, svelte al pronto soccorso, codice giallo o rosso, qualcuno c'ha pure i geloni. Nessuno protesta se c'è da andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori.
Bene, rientriamo in trasmissione con il secondo argomento, la seconda parte di Reflex e riflettiamo un attimo sulla politica italiana. Non sono ancora sicuro se continuerò la trasmissione nel periodo elettorale perché non voglio creare problemi né all'editore Radio Incontri né a me stesso, tutto sommato, visti i tempi che corrono e la libertà di espressione che non sempre è all'estremo possibile, all'estremo della democrazia, è proprio all'estremo dall'altra parte. E quindi vedremo questo. Intanto oggi parliamo da così di non di persone, non di diciamo non di personaggi politici, ma parliamo un attimo della situazione politica in generale. La Lega si sta legando sul fronte europeo al fronte euronazista, cioè a tutti quei movimenti di estrema destra e oltre che stanno fiorendo in tutte le nazioni, che però sono sempre politicamente sono sempre molto limitati, anche perché per fortuna molti si ricordano e molti genitori hanno anche trasmesso i principi di democrazia e libertà dopo la guerra del 40-45, dopo la seconda guerra mondiale, dopo il nazismo, dopo il fascismo, dopo la Shoah. Quindi non ci vorrebbe molto a spiegare ai ragazzi, ai nostri ragazzi e anche ai nostri meno ragazzi che però non hanno vissuto questi terribili momenti della guerra, del post-guerra, e ci vorrebbe poco a spiegare quanto è stato orrendo quello che è successo. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere certi valori, forse abbiamo sbagliato alcuni modi di comunicarli, però questo è. La Lega oggi si sta legando, la Lega si lega, al fronte euronazista, quindi a Marine Le Pen, a Orban in Ungheria, all'austriaco, al ceco, eccetera. Però c'è un però, per fortuna in Italia il governo non è solo della Lega, ma è anche di Di Maio, del Movimento delle 5 Stelle, e Di Maio, vedendo che Salvini ottiene pseudo successi almeno sul fronte europeo quando va a parlare con Marine Le Pen, con Orban e così via, e Di Maio dice porca miseria, la Lega sta sterzando troppo a destra, Salvini cosa fa? E risponde che mentre Di Maio cerca i nazisti io lavoro. Queste sono le risposte che il nostro felpato ministro dell'interno, scusate il refuso, fa come ha fatto con quel bambino egiziano Sami, che ha salvato i bambini i suoi compagni di scuola dal pazzo che voleva bruciare il pullman, lo scuolabus. Ecco, quando Salvini gli ha risposto: ah no, per avere il diritto, lo ius soli, la cittadinanza italiana, fatti eleggere e fatti la legge. Ecco, queste sono risposte che veramente io mi domando e dico: ma se lui è cresciuto con questo tipo di risposte, con un'educazione fatta con questo tipo di risposte, beh, allora non è colpa sua, è colpa dei genitori. Pazienza, cosa dobbiamo fare? Ce lo teniamo? Ok, è democraticamente eletto? Ok, anche Mussolini è stato democraticamente eletto. Poi purtroppo si è creata una deriva e questo bisogna che noi lo ricordiamo. Non siamo ancora in periodo elettorale, quindi posso ancora pronunciarmi. Temo che la forza della bugia che ha fatto credere agli italiani che i migranti fossero tutto il male del mondo, ormai stia calando, lo spero vivamente, perché i migranti non sono più il problema principe, forse non lo sono neanche mai stato, perché se andiamo a vedere i numeri non lo sono mai stato. Ce l'hanno fatto credere, abbiamo capito. l'altra parte ci ha fatto credere che tutto dipende dal web, tutto dipende, la nostra democrazia deve essere diretta, ognuno di noi deve comandare, ma comandare che cosa? Ognuno di noi deve cercare di votare i suoi rappresentanti, la nostra non è una democrazia diretta, è una democrazia rappresentativa. Quando noi andiamo a votare, votiamo per qualcuno che ci rappresenti. Purtroppo abbiamo sbagliato negli ultimi anni a eleggere qualcuno, ci siamo talmente arrabbiati con questo qualcuno che è stato eletto la volta precedente, che abbiamo votato ancora peggio. Siamo riusciti a votare ancora peggio e a questo punto dovremmo poi fare i conti con chi si presenterà alle elezioni europee e con chi si presenterà anche alle amministrative, perché poi saremo amministrati anche a Firenze, non mi ricordo quali sono i comuni, i grandi comuni che verranno, che avranno le elezioni amministrative, però sicuramente, ecco, dobbiamo cercare di ripensare un attimo non tanto alle persone quanto anche ai valori. Per spezzare un attimo, La vita è bella, Nicola Piovani, 1997, proprio per rimembrare, per ricordare la Shoah. A dopo. Thank you. La terza parte di questa trasmissione la voglio dedicare, direi quasi come abitudinalmente facciamo, a Papa Francesco, con le sue esternazioni, con le sue riflessioni, ma anche con i suoi comportamenti, che sono abbastanza violentemente contestati da una parte del clero e da una parte dei cattolici, quelli che sono rimasti un pochino indietro al catechismo di Pio X, che non hanno accettato neanche il catechismo di Benedetto XVI, per cui e quindi questi comportamenti da pastore, che io ricordo, ero giovane allora ed ero tanto entusiasta di Papa Giovanni XXIII, per non parlare poi di Albino Luciani. Quindi questi papi, questi pontefici che hanno dato delle sferzate violente ma dolcissime alla Chiesa, cercando di ricordare che la Chiesa poi non è che debba essere, non è un esercito. E mi dispiace ricordare padre Massimiliano Kolbe, che ha dato la vita per un altro uomo, per un padre di famiglia durante il nazismo, si è sostituito nella condanna a morte, diciamo condanna poi senza processo, mentre era recluso in Polonia. Padre Massimiliano Kolbe, che aveva creato la prima Radio Maria, se vogliamo, della storia, ma aveva creato anche la cosiddetta Milizia dell'Immacolata, che a me ha sempre fatto venire i brividi, perché dico, ma è possibile che dobbiamo difendere la Madonna con la milizia armata? Cioè, ecco, questi sono controsensi che nella Chiesa io non riesco a concepire tanto, mi fa difficile capire. Papa Francesco in queste ultime due settimane ha portato un attacco frontale, direi più personale che politico. Chi lo trasforma in attacco politico forse sbaglia, dico forse perché posso sbagliare io, ma quando un papa manda a dire a una persona con un nome e un cognome che gli ha chiesto per vie, diciamo, amichevoli, un colloquio privato, no, non possumus, ecco, qualche motivo c'è, ed ha anche il motivo Papa Francesco: in questo momento stai facendo delle cose che io non condivido per nessun motivo al mondo, e quindi per nessun motivo al mondo mi trovo nella situazione, nello stato di poterti accogliere serenamente, perché accoglierei qualcuno che vorrei, perlomeno a cui vorrei dire delle cose che non posso dire ufficialmente. Ecco, quindi quel non possumus detto al personaggio politico italiano che occupa una posizione come vice premier, gli ha detto tante cose, dice: quello che stai facendo è sbagliato, per me è sbagliato. Quindi ha dato alla persona in questione lezioni di teologia, una lezione di storia, ma anche una lezione di umanità. Fare i furbi costa poco, ma non paga. E quindi il discorso che ha fatto il Papa con quel non possumus, quindi non possiamo ricevere questa persona, vuol dire parecchie cose. A coloro che dal governo poi dicono che la tratta degli esseri umani è organizzata dalla mafia nigeriana, il Papa ha risposto dal balcone, mi pare durante un Angelus, ha risposto che la mafia è nata in Italia, la tratta di esseri umani riguarda veramente molto da vicino anche noi, e basta portare gli esempi di Rosarno, della Terra dei Fuochi, del Tavoliere delle Puglie, della Calabria, dove si è scoperto che molti dei padroni dei terreni in cui queste donne romene, queste donne nigeriane lavorano, vengono anche sfruttate sessualmente, e dove, mi ricordo l'anno scorso, due anni fa, una delle mogli di questi proprietari che durante un'intervista ha detto: ma insomma, alla fine i nostri mariti sono focosi e queste donne sono disponibili. Insomma, anche le mogli potrebbero fare meglio il loro mestiere. Bene, per ricordare questo lavoro e questa emigrazione, questi migranti, oggi ho voluto portare una canzone un po' diversa, che parla appunto di lavoro e di emigrazione. Ciao amore, ciao, con cui concludiamo la trasmissione. Luigi Tenco, 1967. Buona settimana a tutti e a risentirci dall'Italia la prossima settimana.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao.